Abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Massimo Leone, professore di semiotica presso l'Università di Torino. Massimo, benvenuto.
Salve, grazie per avermi ospitato.
Massimo, con te vorremmo ricordare Umberto Eco, che ci ha lasciato pochi giorni fa, e lo ricordiamo con te perché lavorate nello stesso settore, avete lavorato nello stesso settore e tra l'altro hai avuto il piacere di conoscerlo personalmente. Allora cominciamo proprio da qui, raccontaci quali sono i tuoi ricordi di quegli incontri a tu per tu con Umberto Eco.
Umberto Eco suscitava in me, come suscitava in moltissimi, sempre un grande timore reverenziale. Poi per me è stato un personaggio fondamentale perché leggendo i suoi libri proprio da ragazzino ho sentito parlare per la prima volta di semiotica, che poi è diventata la mia disciplina, la mia missione di vita. Ricordo però di aver parlato con lui per la prima volta, credo fosse nel 2006, la prima volta che presentai una conferenza plenaria in un congresso dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, e lui era presente e allora gli piacque. Io però avevo presentato questa conferenza in cui citavo in molte lingue, in greco, in latino, in francese, in inglese, eccetera. E allora lui venne verso di me e disse: ma Leone, bravo, mi è piaciuto, però ma non ha citato niente in cinese, no? Quindi aveva sempre questo modo scherzoso di presentarsi, soprattutto nei confronti dei colleghi più giovani.
Come l'hai preso come commento?
Sì, beh, adesso sono in Giappone, sto cercando di imparare il giapponese, quindi
stai recuperando.
Purtroppo tardi, ma insomma. Dunque, ho letto di semiotica per la prima volta da Umberto Eco, poi ho studiato con un suo allievo, quindi non con lui direttamente, un suo grande allievo che si chiamava Omar Calabrese, lui scomparso prima di Umberto Eco, che è stato per me davvero un grande mentore. Però naturalmente Umberto Eco, per tutti quelli che si appassionano di semiotica, è un padre fondatore della disciplina, e non capita molto spesso di poter coltivare una disciplina e contemporaneamente incontrarne i fondatori. Non so, sarebbe come per un filosofo poter conversare con Aristotele. Ecco, io incontrando Umberto Eco avevo la stessa impressione che stessi conversando con Aristotele o Tommaso d'Aquino o Kant, ecco.
Dicevi timore reverenziale all'inizio, poi quando ti sei trovato a tu per tu con lui era facile mantenere una conversazione, oppure davvero lo si guarda un po' con lo sguardo verso l'alto?
Beh, è un'intelligenza così straordinaria, così geniale, che nonostante lui fosse di un'estrema cordialità nei confronti soprattutto dei colleghi più giovani, degli studenti, naturalmente si aveva sempre il timore di dire qualcosa di stupido, di banale, che inevitabilmente era stupido e banale, perché Umberto Eco sapeva tutto e poi riusciva a trasmettere tutta la sua conoscenza in modo estremamente divertente. Quindi, però era uno straordinario conversatore. Io poi l'ho conosciuto meglio quando sono diventato professore di semiotica, e soprattutto nell'occasione più recente, cioè quando ho avuto il grande onore di conferirgli una laurea honoris causa presso l'Università di Torino. Questo sarà, credo, probabilmente l'apice della mia carriera, cioè non aver dato una laurea honoris causa a Umberto Eco. E mi ricordo che, insomma, anche in quelle occasioni lui scherzò molto. A cena, insomma, io faccio Leone di cognome, lui mi diceva: è attento Leone, perché Caligola può fare senatore anche un cavallo, no? Era sempre così.
Citazioni su citazioni, tra l'altro.
Sì.
Massimo, ho letto in uno dei commenti che si sono susseguiti in questi giorni dopo la sua scomparsa che effettivamente incuteva un po' di timore e a volte attaccava, però il commento diceva: non attaccava con la rabbia, ma attaccava con il cervello, quindi anche quando aveva qualcosa da ridire lo diceva con intelligenza e con garbo. Ti trovi d'accordo?
Ma io mi trovo d'accordo, nel senso che Umberto Eco era fondamentalmente un grande partigiano della ragione, e in tutti i campi del sapere, in tutte le dimensioni dell'esistenza umana. E il suo esempio, il suo monito È estremamente importante oggi, un'epoca nella quale non soltanto il discorso mediatico, ma anche la stessa accademia sono sempre più in preda a discorsi più che altro passionali, viscerali, che scordano appunto l'argomentazione razionale. Quindi il suo esempio è stato un grande monito, era contrario assolutamente ad ogni forma di irrazionalismo.
Massimo, comunque da professore di semiotica ti sei mai accostato all'Umberto Eco scrittore?
Sì, mi sono accostato ai suoi romanzi, li ho letti, naturalmente da semiotico, e li si legge in maniera molto diversa perché si riconosce anche il valore teorico di questi scritti. E, si riconosceva la straordinaria capacità dell'uomo di mescolare generi, soprattutto di esprimere con ironia questa genialità che aveva in tutte le sue attività. Quindi sì, ho letto tutti i suoi romanzi. Devo dire che ho letto con ancora più passione i suoi scritti teorici, perché poi, essendo questo il mio mestiere, la cosa che secondo me va sottolineata di Umberto Eco è che era uno scrittore accademico il quale, contrariamente a molti scrittori accademici, aveva uno stile inimitabile. Cioè, se qualcuno mi dà una frase o due frasi di Umberto Eco senza dirmi da chi sono state scritte, io penso di poter riconoscere la sua impronta, perché era uno degli ultimi forse grandi autori nell'accademia. Cioè, il suo discorso accademico aveva un'impronta molto molto personale e uno stile estremamente accattivante. Quindi uno dei suoi libri forse più densi è La struttura assente, poi diciamo evolutosi nel Trattato di semiotica generale, però lo si può leggere davvero come un romanzo in cui c'è il racconto di una mente, essenzialmente.
Massimo, secondo te come ricorderanno Umberto Eco tra qualche secolo? Chiaramente adesso stiamo studiando e ricordando letterati, filosofi e studiosi del passato, in futuro lo faranno probabilmente con menti di adesso. Secondo te che cosa resterà di lui e che cosa si studierà di lui in futuro?
Ma è difficile dirlo, difficile fare delle previsioni. Sicuramente l'opera di Umberto Eco resterà per molto tempo. La straordinaria invenzione del nome della rosa, dal punto di vista della sua produzione narrativa, resterà perché diciamo, non è soltanto uno straordinario romanzo, ma è anche l'invenzione di un nuovo genere, un genere che combina diversi generi, che soprattutto introduce il meccanismo del romanzo investigativo nel racconto della storia, ma anche nel racconto della filosofia. E questo resterà. Cioè, Umberto Eco, con il nome della rosa, ha sostanzialmente inventato un nuovo genere, cui molti autori poi si sono riferiti nel corso dell'ultima parte del Novecento, nel primo decennio del XXI secolo, e continueranno a riferirvisi. Quindi questo per quanto riguarda la sua opera di narratore. Per quanto riguarda la sua opera teorica, io credo che di Umberto Eco avremo sempre più bisogno, e in modo drammatico, in quanto difensore dei limiti dell'interpretazione. Nelle nostre società siamo sempre più vittima di teorie del complotto, siamo sempre più vittima di macchine del fango, siamo sempre più vittima di fondamentalismi, cioè tutte forme interpretative che scardinano i limiti della razionalità. Allora, Umberto Eco credo resterà nella storia, o spero resterà nella storia, come maestro dell'interpretazione e soprattutto della razionalità dei suoi limiti. Questo credo che sarà un suo lascito, mi auguro perenne, per l'umanità.
Massimo Leone, grazie mille per essere stato con noi oggi e per aver ricordato insieme a noi Umberto Eco.
Grazie a voi.